Eurofónica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
All food waste from the farm to the supermarket shelf to the consumer is in everyone's benefit.
À l'échelle de la planète, certaines études indiquent qu'un tiers de la nourriture est gaspillée chaque année. À l'échelle de l'Europe, ces milliers de tonnes pourraient nourrir 200 millions de personnes. Le gaspillage alimentaire est un non-sens éthique, mais aussi environnemental, social et économique.
وفينالمنت كل واحد وواحدة منا يستا ينقص دين الهلا باللي نبدلو لاتيتودنيات تانا.
Eurofónica.
The precise situation of our citizens during the negotiation and after is anything but settled. There is compelling and building evidence since the Brexit vote from our constituency casework, responsible journalism and the voices of organisations and EU citizens themselves that some EU citizens in the UK are already experiencing great uncertainty about their position.
We can never allow Brexit to split families. Families that exist thanks to the European free movement.
More than 21 million tourists from the EU 27 member states visit the United Kingdom annually. 27 EU frontier or cross-border persons work in the United Kingdom. 125,000 students from the EU 27 member states study in the United Kingdom.
And that's why the protection of the citizens' rights in the framework of Brexit process is paramount and is the core of the Union's concerns.
Eurofonica!
33esima puntata di Eurofonica, benvenuti, siamo in diretta dal cuore delle istituzioni europee, come ogni mese. Io sono Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio in compagnia di Elvira Fratto, UMG Web Radio. Ciao Elvira.
Ciao Sabrina, buonasera a tutti gli ascoltatori di Eurofonica. Sì, un'ora di diretta per un viaggio all'interno del Parlamento Europeo. Questa settimana, questo mese è una puntata molto molto ricca perché abbiamo trovato una Strasburgo insolitamente calda, come caldo è il clima di questa plenaria. In realtà non tra le più partecipi purtroppo, ma comunque molto ricca di materiale.
Esatto, e come sempre noi vi faremo respirare il mood di questo luogo, vi porteremo virtualmente all'interno dell'emiciclo che è proprio qui di fronte a noi e ne avete avuto già un'anteprima grazie appunto alla clip che avete ascoltato e con la quale abbiamo aperto la puntata. Ma andiamo nello specifico, di cosa parleremo oggi, Elvira?
Come dicevo, è una puntata molto molto varia, quindi toccheremo i più disparati temi, saremo in tematiche particolarmente tecniche come quella del geoblocking o della globalizzazione, ma avremo tempo e modo di trattare anche argomenti un po' più leggeri come quello dell'Eurovision Song Contest.
Ma prima di entrare nel cuore appunto delle tematiche legate alla plenaria, facciamo un po' il punto su quelli che sono gli ultimi aggiornamenti proprio freschissimi e che riguardano lo stato in cui ci troviamo, la Francia. Di poche ore fa infatti la notizia della nomina del governo del neoeletto primo ministro francese Emmanuel Macron. E la notizia che diciamo ci interessa di più è quella che riguarda in particolare la nomina del ministro della difesa.
La nomina di una ministra amica dell'Italia e dell'Europa. Stiamo parlando di Sylvie Goulard, che è stata nominata appunto ministra della difesa del nuovo governo francese. È stata europarlamentare dell'ALDE e soprattutto consigliera di Romano Prodi alla Commissione europea dal 2001 al 2004, europeista convinta, e con la sua nomina nel governo Emmanuel Macron ha voluto segnare con forza la dimensione europea dei temi legati alla difesa.
E dei suoi grandi progetti per l'Europa Macron non ha fatto mistero fin dai tempi appunto della campagna elettorale, come sappiamo. Tra l'altro neanche il tempo ha avuto di stringere la mano a Hollande e di stappare lo spumante, che è partito e volato a Berlino da un'entusiasta Angela Merkel, con la quale hanno ovviamente parlato di Europa e hanno già annunciato la loro intenzione condivisa di riformare l'Europa aggiornando i trattati. Ma di questo, Elvira, sicuramente continueremo a parlare, vero?
Avremo sicuramente modo di seguire tutte le loro mosse per Eurofonica, quindi rimarremo sintonizzati.
Sì, e noi torniamo a questo punto torniamo dentro il Parlamento Europeo, perché per questa plenaria, proprio questa mattina, il Parlamento ha avuto uno special guest, potremmo dire. A mezzogiorno si è tenuta una seduta solenne alla presenza del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che ha tenuto un lungo discorso davanti appunto agli eurodeputati, chiaramente, ma anche all'alto rappresentante per gli affari esteri, appunto Federica Mogherini, e il presidente della Commissione, Juncker. Nel rivolgersi ovviamente a all'Unione Europea, Guterres, che tra l'altro è stato nominato a gennaio, è stato fresco di nomina, ha sottolineato le sfide su scala globale che possono essere affrontate, come appunto ha sottolineato, soltanto con una stretta e pacifica collaborazione tra ONU e Unione Europea, oltre al resto appunto degli Stati membri. I punti all'ordine del giorno sono stati sicuramente guerra in Siria, crisi dei rifugiati e sviluppo sostenibile.
Quello su cui Guterres ha voluto focalizzare maggiormente è il fatto che un'Europa forte, unita, è sicuramente un pilastro fondamentale, un punto di forza per un'ONU forte ed efficace. Questo ovviamente è il punto centrale del suo discorso. In particolare Guterres ha invitato l'Unione Europea ad adoperarsi nella preparazione di un patto globale sulla migrazione che sia sicura e ordinata da approvare insieme all'ONU appunto nel 2018.
E tra l'altro appunto diciamo tra i punti all'ordine del giorno il rispetto dell'ambiente, il green business, quindi il puntare sull'economia sostenibile, ma anche la globalizzazione, che ha avuto modo appunto Guterres di sottolineare come abbia prodotto grandi opportunità ma ha lasciato indietro tante persone. Ha sottolineato in particolare il fatto che i giovani senza lavoro e senza opportunità facilmente oggi diventano un bacino di reclutamento per i terroristi.
E per citare testualmente il segretario, non vogliamo lasciare indietro nessuno, vogliamo garantire una globalizzazione più giusta e mantenere la pace. Quindi secondo Guterres è fondamentale ricostruire la fiducia a livello nazionale e soprattutto sovranazionale, perché la diversità diventi un successo c'è bisogno di un investimento massiccio da parte di tutti, autorità locali e nazionali. Pertanto i valori dell'UE ancora una volta devono essere una pietra angolare per costruire un mondo più equo, più giusto e più pacifico.
Ma a questo punto vi lasciamo ascoltare direttamente dalla sua voce le parole di Antonio Guterres con la prossima clip.
European contribution is today an absolutely essential part of what is necessary to make the UN effective, and I want to express my deep gratitude for that. Now, the point is that we need to create the conditions to make those that are parties to the conflict, but especially those that have an influence on the parties to the conflict, to understand that indeed these are conflicts where nobody is winning, everybody is losing, and in which the contradictions of interest that might interest are much smaller than the absolute need to put an end to this nonsense and to eliminate this terrible threat for our own global security. If we want to champion human rights, we need to have moral authority. Some of the rules and regulations that were accumulated for decades in the UN seem to be created to make sure that we are not able to act effectively. And we need to make sure that we create the trust between member states, namely Western countries and the G77, to understand that there is a win-win solution, making the UN more flexible, but at the same time, with decentralization, simplification of procedures, with more freedom of movement of the Secretariat, at the same time, with more transparency and more accountability to make sure that there is full responsibility for anything we do.
E questo era l'applauso della plenaria. Noi siamo ancora Eurofonica IT. Come avete sentito, globalizzazione e processo tecnologico, ha sottolineato anche il segretario delle Nazioni Unite, hanno acuito le differenze tra gli strati sociali. Questo è stato tra l'altro appunto uno degli argomenti del suo discorso e tra l'altro anche dell'agenda di questa settimana del Parlamento Europeo, perché proprio ieri al centro della discussione in plenaria c'è stata questa tematica sempre attuale e sicuramente ambiziosa perché molto vasta, cioè di come affrontare la globalizzazione e nel dettaglio i suoi risvolti negativi. È vero Elvira?
Beh sì Sabrina, i Pink Floyd la chiamerebbero The Dark Side of the Moon, il lato oscuro della globalizzazione che l'Unione Europea ha discusso proprio nella plenaria di ieri.
Sembra molto interessante. Intanto diciamo che per prepararsi a questa discussione, o meglio, questa discussione è stata preparata sulla base di un documento che lo scorso 10 maggio la Commissione ha elaborato e ha pubblicato, che contiene le due linee guida principali che l'Europa seguirà proprio per contrastare gli effetti negativi della globalizzazione.
Due linee guida che si sviluppano sul fronte esterno e sul fronte interno. In particolare sul fronte esterno si prevede l'aggiornamento delle norme mondiali che sono già esistenti, oltretutto già efficaci, in modo da adattarle alle nuove prospettive che l'Unione dovrà affrontare. In particolare si mira a tutelare le condizioni di parità e soprattutto ad eliminare dei comportamenti scorretti dal punto di vista commerciale, quali l'evasione fiscale, il dumping sociale e l'abuso di sovvenzioni statali. Inoltre si propone di introdurre degli strumenti di difesa commerciale e un tribunale multilaterale per gli investimenti.
Mentre per quanto riguarda il fronte interno?
Sotto questo punto di vista il documento ha proposto degli strumenti, delle politiche sociali forti, come appunto quelle fiscali progressive, l'investimento nell'innovazione e le politiche di protezione sociale per tutelare i cittadini europei, garantendogli ovviamente, come sempre, l'accesso ai fondi dell'Unione.
Abbiamo detto che proprio ieri si è discusso di questo argomento in plenaria e so che tu ti sei andata a infilare, a origliare e a rubare informazioni per noi. Beh, raccontaci qual è stata il mood della discussione. Immagino che gli interventi siano stati partecipi.
Beh, in realtà, come dicevamo all'inizio della puntata, mi sarei aspettata numericamente una partecipazione un po' più corposa, visto che si tratta comunque di un argomento molto importante che bene o male entra nelle nostre vite tutti i giorni, anche se tutto sommato devo dire che gli interventi si sono mossi più o meno tutti sulla stessa linea, hanno mantenuto tutti lo stesso tenore. Infatti sono stati molti parlamentari intervenuti che hanno posto l'accento sulla necessità di strutturare delle norme ad hoc che siano volte alla tutela delle sezioni economiche e lavorative più vulnerabili, più fragili, diciamo, come il settore agricolo e quello commerciale, dato che i trattati commerciali già esistenti alla base dell'Unione Europea sembrano non essere più sufficienti e fatichino a stare al passo coi tempi. Del resto bisogna tener conto che la globalizzazione è un processo storico sì inarrestabile, ma che necessariamente deve essere disciplinato.
Ma sicuramente, anche perché abbracciando appunto un contesto così vasto, inevitabilmente c'è chi ci guadagna e chi invece va a perderci drasticamente. Quindi l'Unione Europea sta lavorando per limitare i danni, ma questo sembrerebbe un compito abbastanza difficile.
Beh, in realtà sai, la soluzione sarebbe dietro l'angolo, perché basterebbe che ogni Stato membro avesse una soglia minima di attenzione e considerazione nei confronti di una tematica all'Unione Europea molto cara, che è quella dei diritti umani. Anche perché grazie alla garanzia di questo standard l'Unione riuscirebbe a limitare le ripercussioni negative della globalizzazione sul popolo europeo.
Insomma, agire sul locale per gestire il globale. Ma dimmi una cosa, i problemi legati alla globalizzazione sono sempre stati gli stessi oppure ultimamente qualcosa è cambiato?
È stato un punto focale del dibattito di ieri, perché durante la discussione l'onorevole Arena ha ricordato che già nel 2011 si diceva che la globalizzazione avesse creato delle disuguaglianze, insomma, e che nel 2017 il problema in realtà non sia stato ancora adeguatamente risolto o arginato. L'onorevole Tomašić invece ha evidenziato come la globalizzazione non ripartisca equamente i propri benefici, riprendendo anche un po' l'intervento dell'onorevole Arena, e che quindi abbia bisogno di politiche adeguate e specifiche per essere disciplinata. Inoltre ha posto l'accento su uno dei tanti effetti collaterali che ha generato la globalizzazione, ovvero la larga perdita di posti di lavoro in Europa occidentale, causata soprattutto dall'inarrestabile progresso tecnologico, a cui purtroppo, lo sappiamo, le imprese non sono riuscite a reagire prontamente.
E infatti sappiamo che appunto il progresso tecnologico ha praticamente fatto morire non solo posti di lavoro, ma addirittura alcune mansioni e professioni. Ma a questo punto l'Unione Europea di concreto cosa può fare per aiutare i lavoratori ad adattarsi al mercato del lavoro che cambia?
Per esempio investire sulle loro competenze. Infatti questo è stato un altro interessante spunto di riflessione che l'onorevole Tomašić ci ha lasciato con il suo intervento. Il deputato ha evidenziato la difficoltà di ritrovare un impiego per il lavoratore dopo un certo numero di anni spesi a lavorare in un determinato settore, ragion per cui ha proposto di investire nel reinserimento dei lavoratori nel mercato in base alle loro diverse competenze.
Benissimo, noi tra l'altro continueremo a parlare di progresso tecnologico, perché questa puntata ha una larga fetta da dedicare proprio a questo argomento, ma lo faremo soltanto dopo esserci ascoltati una canzone dal titolo emblematico, che è La Grana dei Tre Allegri Ragazzi Morti.
bambino.
Serve la grana,
voglio una figlia.
Serve la grana,
voglio la mano.
Serve la grana,
voglio giocare.
Serve la grana,
voglio la coca.
Serve la grana,
voglio la cola.
Serve la grana,
voglio fumare un vaso.
La grana.
Eurofonica IT in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo, dal Vox Box. Continuiamo a parlare di progresso tecnologico, come dicevamo prima appunto, perché lo scorso 10 maggio la Commissione ha pubblicato un report sui progressi raggiunti a 2 anni dall'avvio della DSM Strategy, cioè la strategia per il mercato unico digitale adottata a maggio 2015.
Esatto, questa si compone di 16 iniziative specifiche volte ad incoraggiare e soprattutto semplificare la digitalizzazione per gestirne gli effetti soprattutto negli ambiti più disparati in cui si trova ad interagire. Ora, a metà del periodo di riferimento, la Commissione fa un primo bilancio. Il midterm report della Commissione elenca da una parte i successi inevitabili della strategia, in particolare per quanto riguarda il commercio online, le normative sul copyright e la e-privacy, ma si sofferma anche su quello che ancora resta da fare.
È che sicuramente è tanto, e uno degli ambiti più strettamente legati e influenzati dal progresso tecnologico è sicuramente il mercato dell'audiovisivo. Per scoprirne di più, capire di più di questo mondo, ne parliamo con la nostra ospite, l'onorevole Isabella Dinolfi, eurodeputata del gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta e membro della Commissione Cultura del Parlamento Europeo. Benvenuta a Eurofonica IT.
Grazie anche a voi.
Onorevole, anzitutto perché è importante una regolamentazione a livello europeo in materia audiovisivi?
Beh, importante perché il mondo tecnologico è andato avanti nel frattempo. Tieni conto che normalmente i regolamenti direttive si aprono ogni tra 10 e 15 anni, quindi un lasso di tempo che per le tecnologie è enorme. Quindi anche nel mondo della televisione, degli audiovisivi, il mondo è andato avanti. Quindi che cos'è televisione? È quella scatola col tubo catodico che ci immaginavamo nel salotto della nonna con il centrino? Oppure nel frattempo ci sono state nuove tipi di televisione, non so, televisione dobbiamo decidere, quindi adesso le tre istituzioni europee devono decidere che cosa è televisione. Televisione è per esempio quella che ti vedi dalla piattaforma online nei vari abbonamenti Netflix, piattaforma invece dove gli utenti caricano i contenuti, oppure televisione è soltanto quella che vedi via satellite. È un mondo vastissimo, molto interessante.
Sicuramente appunto l'Unione Europea può aiutare anche a gestire, a dare delle definizioni, ma quali sono gli aspetti più delicati di cui tener conto nel appunto fare una regolamentazione a livello europeo e quali sono i soggetti da tutelare?
Allora, gli aspetti più delicati sicuramente sono quelli che riguardano i cittadini, perché è importante soprattutto in questo campo considerare i cittadini e non soltanto consumatori. Io immagino per esempio ai minori che vengono bombardati di pubblicità e che sono dei soggetti ancora deboli che si stanno formando. Per quanto riguarda invece la concorrenza, è importante considerare dei mezzi diversi e che quindi devono avere anche regole diverse. Immaginiamo il mondo della televisione e il mondo delle piattaforme. Le piattaforme in questo momento sono regolate da un'altra direttiva, che è quella e-commerce, e che regola quindi anche la pubblicità sulle piattaforme. Banalmente vi faccio un esempio, quella che vedete quando parte il video di YouTube. Ecco, c'è un dibattito se queste due tipi di audiovisivo devono essere normate nella stessa direttiva. Personalmente penso che invece si debba aprire una direttiva, un regolamento a parte, dove normare la televisione che c'è su la pubblicità che c'è sugli audiovisivi sulle piattaforme, in modo da non bombardare, immaginiamo i bambini che sono sempre con gli smartphone dei genitori in mano oppure con i tablet, appunto ci devono essere delle regole, però siccome è un mezzo diverso dalla televisione ci devono essere anche delle regole diverse adatte al mezzo.
Una delle questioni da lei sollevate riguarda il conflitto di interessi da parte dei deputati che hanno tra le mani importanti decisioni in materia. Quindi possiamo dire che esiste una lobby dell'audiovisivo?
le istituzioni europee hanno a che fare con i lobbisti sempre, e questo è normale perché qui ci sono delle decisioni da prendere che influenzano quindi dei mercati, dei soldi, delle spese, e quindi noi abbiamo sempre a che fare con i lobbisti. Naturalmente anche nel mondo dell'audiovisivo esistono i lobbisti, possono essere privati o pubblici, e io non sono contraria a chi diciamo porta le proprie istanze. L'importante è separare assolutamente il mondo politico dal mondo privato o il mondo di chi ha diciamo degli interessi in questo campo, perché altrimenti non si possono fare delle scelte libere, indipendenti, neutre.
Benissimo, e cambiando argomento soltanto per un momento, è stata lanciata l'iniziativa per l'anno 2018 dell'Anno Europeo della Cultura, lei non è, appunto facendo parte della Commissione Cultura, ha però espresso un parere diciamo contrario.
Sì.
Per quale motivo?
Io non mi reputo una persona contraria alla cultura, io sono laureata in conservazione dei beni culturali con anzi un indirizzo archeologico. Il problema qual è? Però l'anno europeo della cultura ha avuto un budget intanto molto basso, 8 milioni di euro, che servono soltanto a fare delle azioni di comunicazione, e questo sia mi è stato confermato da un'interrogazione che feci qualche mese fa alla Commissione europea, e mi ha risposto la commissaria per gli affari regionali, e sia i vari documenti della Commissione europea. Allora, 8 milioni di euro, di questi 8 milioni una parte viene tolta, viene spostata da Europa Creativa. Europa Creativa è quel programma che di finanziamento diretto alle imprese che lavorano nell'ambito della cultura e della creatività, per esempio chi produce videogiochi, chi produce festival, chi produce cinema. Allora, già è un programma sotto finanziato ed è l'unico che si occupa in maniera diretta dell'impresa culturale creativa, che è un'impresa assolutamente che ha bisogno invece di finanziamenti e di cercare liquidità, perché effettivamente ha molti problemi. E di questi poi 8 milioni, quindi già una parte viene semplicemente spostata e non viene data in più, anzi le piccole e medie imprese creative ne risentono, e poi 8 milioni sono, a mio avviso, troppi se facciamo soltanto delle azioni comunicative, e sono invece nulle se vogliamo fare qualcosa di concreto. Io ho votato contro perché avevo chiesto invece di fare un'azione concreta, siccome ci sono anche dei beni culturali che vengono hanno dei problemi per esempio per il terremoto, che sono stati danneggiati. Io avevo proposto di avere anche un'occasione, di sfruttare questa occasione per fare un'azione concreta. Adottiamo un bene culturale che è stato danneggiato da una calamità naturale per l'anno europeo della cultura e restauriamo, ristrutturiamo a spese dell'Unione Europea, e questo invece non è stato fatto.
Chissà che magari ecco.
Sono poco politica, me ne rendo conto, delle volte sono troppo concreta.
Beh, ma questo serve sicuramente. Noi la ringraziamo moltissimo per essere stata con noi.
Con piacere, grazie.
Magari prossimamente appunto vedremo se torneremo a parlare di Anno Europeo della Cultura e sentiremo appunto dalla sua voce le sue opinioni. E rimaniamo Elvia, rimaniamo all'interno appunto del macro tema del progresso tecnologico. Abbiamo visto appunto che il Parlamento e tutta l'istituzione stanno cercando di tenersi al passo coi tempi e appunto con il progresso.
E chi meglio di noi giovani lo sa, è indispensabile soprattutto perché c'è ancora molto da fare. Per esempio, tutti quanti ovviamente utilizziamo internet ogni giorno, eppure solo il 59% dei cittadini europei ha accesso alla rete di navigazione veloce in 4G.
Abbiamo bisogno di essere connessi, lo ha detto e l'ha ribadito più volte il Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, e in questa rete di connessioni naturalmente sono incluse anche le istituzioni che stanno cercando di digitalizzare la loro burocrazia.
E sono sicura di stare parlando di qualcosa che tutti prima o poi abbiamo vissuto almeno una volta nella vita, perché spesso invece di semplificarci le cose, gli siti istituzionali risultano dispersivi, ultracomplessi e frammentati. Insomma, una vera e propria giungla multimediale.
Sì, tecnologia e istituzioni non sembrano andare ancora abbastanza d'accordo, ma è per questo motivo che tra gli obiettivi appunto della famosa strategia per il mercato unico digitale campeggia l'e-government. Di cosa si tratta? Ce lo spiega in questo servizio Francesco Cafarelli da Verona.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia. La digitalizzazione è il pilastro delle riforme dell'Unione Europea. Agenda digitale, industria 4.0, e-commerce sono tutte iniziative e programmi che intendono contribuire alla rimozione delle barriere agli scambi economici e alla creazione di un vero e proprio mercato unico digitale. In particolare, il 2 maggio il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in merito al piano d'azione per l'e-government. Di che si tratta? Questo action plan, che copre il periodo 2016-2020, intende supportare la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni in Europa e allo stesso tempo prevenire la frammentazione che ognuno di noi sperimenta ogni volta che accede ad un portale istituzionale. Questo perché la modernizzazione della pubblica amministrazione in tutti gli Stati membri, compreso il nostro, ha portato anche a una corsa alla creazione di siti e sistemi informatici non sempre funzionali o addirittura non necessari. Anche a questa problematica la Commissione vuole porre rimedio tramite questo Action Plan, promuovendo la cooperazione degli Stati membri su questa materia tramite il coordinamento delle rispettive iniziative. Sono identificate tre principali priorità, cioè l'ammodernamento della pubblica amministrazione tramite l'utilizzo di key digital enablers come la firma digitale, ad esempio. Inoltre la mobilità dei cittadini e delle imprese tramite l'interoperabilità dei servizi digitali trasfrontalieri e infine l'interazione digitale tramite le amministrazioni e i cittadini e le imprese finalizzata a servizi pubblici di alta qualità. Il Parlamento europeo ha adottato una lunga risoluzione contenente molte indicazioni, tra cui risaltano in particolare l'importanza data al principio dell'una tantum, secondo cui cittadini e imprese non devono inserire più di una volta le stesse informazioni per diversi procedimenti amministrativi digitalizzati e la creazione di uno sportello unico della Commissione europea per tutti i programmi che implementa. Resta da capire quanto gli Stati membri saranno in grado di implementare il piano d'azione, coordinando le rispettive iniziative per digitalizzare la pubblica amministrazione. Francesco Caffarelli per Eurofonica, Verona.
Eurofonica.
E siamo ancora live sul network Raduni per Eurofonic IT in diretta dal Voxbox del Parlamento Europeo di Strasburgo, anche in diretta Facebook sulla pagina di Raduni.
E siamo tornati con una notizia bomba, una sorpresa, perché se pensavate che i social media manager non avessero una voce, siamo qui per contraddirvi, perché ci ha raggiunto in voce Marco Napoleoni, il nostro esperto di social tecnologie. Ciao Marco.
Anche i social media manager hanno un cuore, ciao.
Benvenuto.
È una voce.
E grazie per avercelo detto. Come potete immaginare, cari i nostri ascoltatori, il nostro viaggio fin qui a Strasburgo è stato lungo e passata la frontiera, tra l'altro, non abbiamo più potuto intrattenerci e ingannare il tempo guardando le nostre serie preferite su Netflix, ascoltando musica. E tra l'altro pensate che stasera proprio faremo il viaggio di ritorno in Italia durante la finale di Coppa Italia e il nostro Marco non potrà vederla.
Però per fortuna queste brutte notizie dureranno ancora poco, perché oltre a far sparire il roaming dal 15 giugno l'Europa si sta adoperando per sbloccare l'accesso online di contenuti dai paesi esteri.
Sì, proprio pochi minuti fa si è discusso in sessione plenaria quello che è il regolamento che verrà votato domani e che mette nero su bianco la necessità di garantire ai consumatori di fruire di servizi di contenuti online quali sono musica, film, programmi di intrattenimento o eventi sportivi. Ovviamente non soltanto nel loro stato membro di residenza, ma anche quando sono temporaneamente presenti in altri stati membri dell'Unione. E, ad esempio, per motivi di turismo, lavoro o per fare eurofonica come noi.
Esatto.
E quindi, per capire, l'obiettivo è quello di eliminare tutte le restrizioni esistenti. È d'accordo, ma il discorso vale per tutti i servizi online o solo per alcuni?
Le norme riguarderanno solo i servizi a pagamento come Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Spotify, e i fornitori di servizi gratuiti avranno comunque però la possibilità di rendere i propri contenuti disponibili in tutta l'Unione Europea.
Beh, il testo che è in discussione oggi però è soltanto l'ultimo capitolo di un lavoro molto lungo, vero Marco?
Sì, infatti già lo scorso 25 aprile i deputati europei si erano pronunciati in favore di un testo che vietava ai retailer su web di discriminare gli utenti in base al loro paese di residenza. In pratica le condizioni generali di vendita, in particolare i prezzi, non potranno più dipendere dalla posizione geografica del cliente. L'intenzione dell'Unione Europea è quella di porre fine alla pratica del geo blocking, che oggi divide l'offerta online nei vari paesi dell'Unione Europea, che incoraggiando così quelli che sono gli acquisti transfrontalieri.
E sempre dal punto di vista dell'Unione Europea parliamo dell'Eurostat, che secondo cui il numero di cittadini europei che fanno acquisti transnazionali è, come presumibile, in costante aumento. Si è passati quindi dal 25% del 2012 al 32% del 2016, quindi una crescita notevole. Eppure in Unione il 68% dei fornitori applica dei geoblocchi nei confronti degli utenti residenti in altri stati membri. Ma questo blocco materialmente come viene effettuato?
Molto semplicemente attraverso l'IP dell'utente, dal quale è possibile identificare e localizzare quelli che sono il computer e lo smartphone in uso. Con questo provvedimento ai siti di e-commerce come eBay o Amazon sarà vietato reindirizzare automaticamente i clienti verso il proprio sito web domestico. Ovviamente il testo approvato comprende anche servizi musicali streaming come Spotify o iTunes, che per il momento sono ancora sottoposti ad accordi nazionali che disciplinano le opere dell'impegno. Insomma, l'Unione Europea sta cercando di venire incontro a una delle nuove esigenze dei consumatori europei.
L'opera dell'impegno e le opere dell'ingegno.
dell'ingegno.
Sì, cercano di tutelare insomma anche gli artisti. Marco, noi ti ringraziamo per questo prezioso contributo. Rimani
grazie
con noi, ascoltiamoci insieme il gigante con Islanda. IT ancora in diretta dal Vox Box del Parlamento Europeo di Strasburgo. Voltiamo decisamente pagina perché tra i temi in agenda in questa plenaria e questa settimana torna urgente il dibattito sullo stato di salute dei diritti umani nella nostra Unione e non solo.
Infatti cominciamo dicendo che lo scorso giovedì 11 maggio l'attivista italiano Yuri Guaiana è stato arrestato dagli agenti della polizia russa con l'accusa di aver organizzato una manifestazione non autorizzata. Yuri, che è un attivista dell'associazione Certi Diritti, si stava recando alla Procura Generale di Mosca per consegnare una petizione che, pensa Sabrina, in pochissimo tempo ha raccolto oltre 2 milioni di firme.
Esatto, stiamo parlando dell'appello per fermare i maltrattamenti degli omosessuali in Cecenia e noi ne parliamo direttamente con la nostra ospite che ci ha appena raggiunto, l'onorevole Eleonora Forenza.
Buonasera.
Benvenuta.
Buonasera, grazie.
Onorevole, l'inchiesta del giornale russo Novaya Gazeta dello scorso 1 aprile ha rilevato uno scenario scioccante la cui eco è giunta fin qui e 25 eurodeputati, tra cui lei, hanno richiesto appunto un'urgente interrogazione parlamentare in merito, che
che ha avuto luogo proprio ieri. Allora le chiediamo subito quali sono stati i risultati di questo incontro.
Beh, innanzitutto c'è stata una discussione, un dibattito in aula e anche appunto la discussione su un'ipotesi di risoluzione. Io credo sia stato importante affermare che i diritti delle persone LGBTQI sono diritti fondamentali, sono diritti umani e come tali vanno difesi dentro e fuori l'Unione Europea. Credo che le dichiarazioni del ministro Ceceno, secondo cui in quel territorio non ci sarebbero persone omosessuali, davvero tradiscono una cultura omofoba, per usare un eufemismo, e da questo punto di vista ritengo necessario una presa di parola dell'Unione Europea. Come peraltro abbiamo ricordato in molti nel dibattito in aula, questa presa di parola sarà tanto più autorevole quanto anche all'interno dell'Unione Europea continueremo a contrastare quelle forme di omofobia e transfobia che sono purtroppo ancora molto diffuse.
E quindi come può l'Unione Europea intervenire in Russia, visti i delicati equilibri della nostra Unione con i vicini sovietici?
Beh, io credo che in realtà oggi c'è stato un incontro tra il governo italiano e Putin. Credo che la strada del dialogo sia sempre la strada più efficace. I sovietici, dal mio punto di vista, purtroppo non ci sono più da qualche anno in Russia. Putin non ha nulla a che fare con una tradizione di difesa del mondo del lavoro. È evidente però che, diciamo, il ripristino di un dialogo tra Unione Europea e Russia passa da un lato per il superamento di una politica meramente sanzionatoria dal punto di vista economico, per una russofobia alquanto diffusa dal punto di vista culturale, così come per colmare un elemento di, diciamo, deficit democratico in Russia, che sia sul terreno del rispetto delle opposizioni, penso ad esempio alla aberrante legge che depenalizza la violenza domestica, inaccettabile dal mio punto di vista, dal punto di vista di una femminista, così come il rispetto pieno dei diritti delle persone LGBTQI.
Poco fa faceva riferimento al fatto che intanto la tematica LGBTI in molti contesti è ancora un tabù, e lo è anche, crede che lo sia ancora anche all'interno delle istituzioni europee. È difficile parlare, passare concretamente da promuovere azioni concrete a difesa dei diritti LGBTI.
Basti pensare a quello che è accaduto in Italia, al ritardo che c'è stato nell'approvazione di un primissimo passo in avanti sulla legge per le unioni civili, ancora lontana dal pieno riconoscimento del matrimonio egalitario, ma ovviamente mi riferisco non solo al terreno dell'arretratezza sul riconoscimento dei diritti, ma anche all'omofobia e alla transfobia come terreno di battaglia culturale. Oggi è una giornata importante perché appunto ricorre la giornata mondiale per la difesa dei diritti delle persone LGBTQI, a cui io mi associo totalmente, ma appunto penso che il ritardo italiano da questo punto di vista sia evidentissimo, così come è evidente il ritardo europeo ad esempio sull'applicazione della Convenzione di Istanbul, persino sulla sua ratifica, ancora 14 stati membri non l'hanno ratificata.
Benissimo, noi la ringraziamo onorevole di essere stata qui con noi, le auguriamo buon lavoro e portiamo avanti le sue battaglie, e facciamo una brevissima pausa musicale, ci ascoltiamo Adad Izeman.
Sempre a metà tra quello che vorresti fare. Eurofonica IT in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo. Quante volte ve l'ho ricordato in questa puntata? Cara Elvira, torniamo a parlare di quello che è successo qui durante questa plenaria, di un argomento che sta molto a cuore a noi, alle istituzioni europee, ai nostri ascoltatori, a tutti, perché è di strettissima attualità. Dunque, questa mattina, proprio questa mattina, qui davanti a noi, dentro l'emiciclo, c'è stato appunto un altro ospite, in realtà di casa, che è stato il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, venuto appunto in plenaria per presentare al Parlamento l'esito del summit dello scorso 29 aprile, durante il quale il Consiglio e la Commissione hanno elaborato le direttive per l'attuazione, finalmente, dei negoziati di uscita del Regno Unito dall'Unione europea. In emiciclo questa mattina Tusk ha detto testuali parole: occorre agire rapidamente, noi siamo pronti.
E come sappiamo, lo scorso 29 marzo, con una lettera indirizzata a Jean-Claude Juncker, il primo ministro inglese Theresa May ha ufficialmente attivato l'articolo 50, dando quindi il calcio d'inizio a quello che sarà il lungo e articolato processo di uscita dell'Inghilterra dall'Unione Europea. Una data storica che i più euroscettici inglesi definiscono Independence Day, mentre i più europeisti invece, come il quotidiano Guardian, un salto nel buio.
E intanto, tra diplomazia, giochi di forza, tentativi di distensione, Juncker che dice che la May vive su un'altra galassia, però al momento l'unica realtà resta che chi brancola davvero nel buio sono i cittadini, tanto quelli di nazionalità inglese che risiedono in Unione Europea, quanto quelli di numero ben maggiore, cioè sono molti di più, che sono originari di uno dei 27 stati membri e sono residenti nel Regno Unito appunto.
E difatti parliamo di grandi numeri, perché pensa Sabrina, sono circa 3 milioni in totale, e ad oggi non hanno ovviamente alcun tipo di garanzia sul loro futuro e soprattutto su come e quanto i loro diritti, ovviamente stiamo parlando di permesso di soggiorno, di accesso alle cure mediche, di tutele sul lavoro e quant'altro, resteranno immutati o meno anche a Brexit avvenuta.
E 3 milioni è anche il nome di un'associazione che nasce proprio con l'intento di tutelare e garantire i diritti dei cittadini dell'Unione Europea in UK. La nostra Rossella Biagi ha incontrato per noi Germana Canzi, appunto attivista del gruppo dei 3 Million, quindi ci ascoltiamo la sua intervista.
Eurofonica.
The precise situation of our citizens during the negotiation and after is anything but settled. There is compelling and building evidence since the Brexit vote from our constituency casework, responsible journalism and the voices of organisations and EU citizens themselves that some EU citizens in the UK are already experiencing great uncertainty about their position.
Ad Eurofonica parliamo anche di The 3 Million, un'organizzazione per la tutela dei diritti dei cittadini europei in UK, e lo facciamo insieme a Germana Canzi, business journalist, consulente e attivista del gruppo. Anzitutto benvenuta.
Grazie.
Che cos'è l'organizzazione The 3 Million e che cosa si propone?
L'organizzazione è un'associazione di cittadini europei che vivono in Gran Bretagna, alcuni da pochi anni, altri da decenni. È nata l'anno scorso dopo il referendum. C'è stato un referendum, ovviamente lo sapete, nel giugno dell'anno scorso, del 2016. Un gruppo di cittadini si è riunito, si è trovato a Bristol. All'inizio era un gruppo principalmente di francesi, molto preoccupati per le implicazioni di questo referendum per i diritti dei cittadini europei non britannici, ovviamente, che vivono in Gran Bretagna, ed è diventato mano a mano un gruppo sempre più grande. Adesso su Facebook abbiamo un gruppo di discussione che è ben oltre le 30.000 persone e sta crescendo in maniera molto rapida. Però, oltre a fare, diciamo, da cassa di risonanza sulle preoccupazioni degli individui, dei cittadini per il proprio futuro, sta diventando una vera e propria associazione non profit, e stiamo anche facendo da gruppo di pressione nei confronti delle istituzioni, sia le istituzioni della Gran Bretagna e il governo della Gran Bretagna, che nei confronti delle istituzioni europee, per cercare di risolvere le questioni che rimangono aperte.
Che tipo di risposta avete avuto dalle autorità, sia inglesi che europee, a cui vi siete rivolti?
Abbiamo avuto un'ottima risposta, nel senso che si tratta di 3 milioni di persone circa, di 3 milioni di cittadini europei che vivono in Gran Bretagna, e tra l'altro ci sono anche più di 1 milione di cittadini britannici residenti nel resto dell'Unione Europea, e noi lavoriamo molto insieme a loro anche. gruppi di persone che non avevano una vera e propria rappresentanza nel mondo politico e nel mondo della comunicazione. Quindi abbiamo avuto immediatamente un ottimo riscontro e siamo stati a diverse riunioni anche di molto di alto livello. Quindi qui in Gran Bretagna abbiamo visto rappresentanti, diciamo, di alto livello nel governo che si occupano nel dipartimento che si occupa proprio di uscire dall'Unione Europea, e poi nel dipartimento che si chiama Home Office, che è quello che si occupa di darci quelli che effettivamente dovremo tutti avere dei permessi di soggiorno effettivamente nei prossimi anni per poter garantire tutti i diritti che abbiamo acquisito. E poi abbiamo avuto riunioni di altissimo livello a livello dell'Unione Europea, quindi abbiamo scritto diverse lettere a tutti i capi di Stato, poi abbiamo scritto a Michel Barnier che si occupa di negoziare l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, la cosiddetta Brexit, si occupa di negoziare per conto della Commissione Europea, che ha il mandato da parte degli Stati membri di negoziare nei confronti della Gran Bretagna, e abbiamo scritto e lui, diciamo, con nostra grande sorpresa ci ha invitato ad andare a trovarlo. Quindi siamo andati insieme ai rappresentanti dei britannici nel resto dell'Europa, abbiamo passato diverse ore con Michel Barnier e con tutto il suo staff, questo il giorno prima del cosiddetto articolo 50, che è stato il giorno in cui la Gran Bretagna ha ufficialmente dichiarato, mandato una lettera all'Unione Europea dicendo di voler uscire.
Quanto resta ancora da fare?
Resta molto, nel senso che adesso i negoziati non sono ancora cominciati. C'è ancora tanto da fare, ci sono meno di 2 anni per poter finire questi negoziati. Entro la fine dell'anno la Commissione Europea vuole avere un accordo sui diritti reciproci dei cittadini, quindi sui cittadini, ovviamente noi 3 milioni in Gran Bretagna e il 1,5 milioni di britannici nel resto dell'Unione Europea. Ci vuole un accordo bilaterale in cui si garantiscano tutti i diritti, però in pratica quando abbiamo cominciato a guardare il dettaglio di questa cosa, sembra semplice, no? Congeliamo tutti i diritti, tutto quello che abbiamo adesso, il diritto di lavorare, il diritto di avere accesso alla sanità, il diritto di avere la pensione, di potercela portare poi da un paese all'altro se ci rispostiamo, sembra semplice sulla carta, però in pratica si apre un cosiddetto vaso di Pandora e questa cosa va risolta nel giro di pochi mesi, ci vuole un accordo nel giro di pochi mesi, e c'è, diciamo, la posizione della Gran Bretagna, la posizione dei paesi europei al momento è molto diversa e quindi se non ci fosse un accordo ovviamente per noi sarebbe una catastrofe, perché rimane è una fortissima incertezza. Infatti noi abbiamo chiesto di avere un accordo su questa questione dei diritti di cittadinanza che sia separato dal resto dei negoziati, quindi dovessero i negoziati non andare tanto bene per vari motivi, dovessero interrompersi, speriamo di no, noi vorremmo un accordo comunque sui cittadini che venga fatto per primo e che sia separato, che sia tolto anche dai negoziati, perché secondo noi i diritti di cittadinanza, i diritti delle persone non vanno negoziati, sono un dato di fatto che va semplicemente garantito, punto e basta.
Eurofonica!
Ringraziamo Rossella Biagi per questo contributo. Beh, c'è da dire che oggi Tusk ha in qualche modo dimostrato che la voce dei The 3 Million sia stata ascoltata, almeno in parte. Infatti ha ribadito che nello svolgimento dei negoziati la tutela dei diritti dei cittadini dovrà comunque rimanere prioritaria, almeno sulla carta è così.
E per il momento possiamo sospendere le novità sulla Brexit, perché sicuramente avremo modo e tempo di tornare prestissimo a parlarne, ma per ora spostiamoci, come dicevamo anche in anteprima, su un argomento un po' più soft. L'Unione non tradisce i suoi ideali neanche nella leggerezza, perché è unita anche in musica. Infatti si è appena conclusa la kermesse musicale che porta gli artisti europei in tutto il mondo. Come avrete saputo, dal 9 al 14 maggio Kiev, capitale dell'Ucraina, ha ospitato infatti la 62esima edizione del Festival Eurovision.
Esatto, ma in realtà Elvira, anche parlando di Eurovision non ci allontaniamo troppo dal clima teso, almeno della Brexit, perché avrete sentito dell'infelice uscita della BBC a proposito nei confronti del nostro Gabbani. Però di cosa stiamo parlando? Ce lo facciamo spiegare da Lorenzo Pelucca, che ci racconta tutto nel nostro prossimo servizio.
Comunque vada Pantarei and Singing in the Rain.
Comunque vada Pantarei and Singing in the Rain. Lezioni di Nirvana.
Si è conclusa lo scorso sabato 13 maggio con la vittoria del portoghese Salvador Sobral la 62esima edizione dell'Eurovision Song Contest, tenutasi all'International Exhibition Center di Kiev in Ucraina. Per il paese lusitano si tratta di una prima volta, nessun cantante del Portogallo infatti aveva mai trionfato in questa competizione. Per chi non lo sapesse, l'Eurovision Song Contest è una manifestazione musicale ispirata al nostro Festival di Sanremo ed organizzata dall'Unione Europea di Radio e Diffusione. La kermesse ha un seguito di pubblico straordinario, pensate che, fatta eccezione per le manifestazioni sportive, si tratta dell'evento più seguito al mondo. L'Eurovision, infatti, viene trasmesso anche al di fuori dei confini del vecchio continente, in paesi come Argentina, Brasile, Canada, Cina, Giappone, Stati Uniti e molti altri ancora, nonostante queste nazioni non prendano parte alla gara. Il brano trionfatore di questa edizione, dal ritmo un po' jazz e non molto lontano dallo stile del fado, la tipica canzone popolare portoghese, si intitola Amar pelos Dois ed è stato composto dalla sorella di Sobral, Luisa. Alle spalle del Portogallo, che ha trionfato con il record di 758 punti, mai nessuno aveva realizzato un punteggio così alto nella storia del concorso, a completare il podio si sono classificate Bulgaria e Moldavia. Delusione dunque per l'Italia, rappresentata dal vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, Francesco Gabbani. Il suo occidentale scarma, infatti, era il grande favorito della vigilia, secondo i bookmakers, che lo davano vincitore proprio davanti a brani di Portogallo e Bulgaria. Come se non bastasse, Gabbani è stato suo malgrado protagonista di una polemica via social. Infatti, dopo l'esibizione del cantante carrarese, l'account Twitter BBC Eurovision gli ha dato dell'ubriaco, suggerendogli di tornare a casa, segno che probabilmente il clima ostile dovuto alla Brexit sta estendendo i suoi effetti anche nel campo canoro. Per il nostro paese qualche soddisfazione è arrivata comunque. Occidentali Skarma, infatti, è stata la canzone più acclamata e ballata dal pubblico ucraino, oltre ad aggiudicarsi il premio della stampa. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
Eurofonica! 1984, vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno, mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno, sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno, non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli, crack si mangia coi tentacoli. Muore Berlinguer, Maradona al Napoli. Io sempre col pallone in mano, 7 su 7. Piedi nudi sull'asfalto tra le vie strette. L'anno in cui la Apple prova il primo Mac. Crystal Ball, Crystal Met, ballo sulle croci tipo Visto Tech. Se crude col limone, dinastia di pescatori. Mio padre non fa il butta fuori ma ti pesta fuori. Rinchiusi dentro il bunker a fumarle tutte, niente router, no computer, pezzi di ricambio per gli scooter. Fermo il tempo che scorre, buco il sole risorge, soffio sull'occhio di George Orwell. I primi bling fossili, ho solo film sui mostri, le prime donne stuprate da Bill Cosby. Cresco in fretta, parlo poco, sembro autistico. L'arte cibo per la mente, frequento l'artistico. E se il treno passerà una volta sola, sarò di parola. Dopo scuola lascerò il mio nome sopra con il viola. E tu che aspetti in coda e guardi la firma se cola. Ne hai visto nascere e morire per rifarlo ancora. Ho il mio city motorino sempre in due, poi la vita è diventata più veloce, ognuno per le sue. È una gara senza freni, non ci sono premi. Dove cazzo vai se non sai da dove vieni? Ora tutti sanno il nome, no, me, no, me, no, me. Ora tutti sanno il nome, no, me, no, me, no, me. S-A-L-M-O. Coprimi di soldi Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me tipo McDrive. Back in the days bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore tipo questo qui, Nami. Il 5 su un Volkswagen dell'84 verso Londra. È un po' come nuotare verso l'onda. Sono affogato e poi resuscitato sulla sponda. Insomma, ho perso quando ho fatto a pugni contro l'ombra. Dall'esperienza impari, spali merda qui in Italia. Anche se mi spari, c'ho la pelle come cinghiali. Sardo come Zed Pira, sfatti il viaggio in ketamina. Adesso riempio locali e parcheggi in terza fila. Sapevi che il mio primo disco ha fatto la storia ma dopo il sangue misto. Ancora scioccato per quanto sangue ho visto. Il mio flow vi ha benedetto, il sangue di Cristo.
2012 alla svolta, macete crew, mi guarda le spalle tipo la scorta. A capo come John Gotti, sveglio tutte le notti. Vivevo in una casa con il bagno di Trainspotting. Poi la mia passione è diventata professione, devozione, mani intrecciate come alla confessione. Ringrazierò la sorte per gentile concessione. È importante ciò che lasci, non la conclusione. Ora tutti sanno
1984, Salmo. Se sentivate una voce in sottofondo, sicuramente era quella di Fabiano Catania, che stava cantando questa canzone da casa sua e si sente fino al Parlamento Europeo. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Eurofonica IT e siamo al momento dei saluti, Elvira.
Siamo al momento dei saluti, quindi non ci resta che darvi appuntamento alla prossima puntata, come al solito mercoledì alle 18 su tutte le radio del circuito Raduni, e per la prossima plenaria dovrete aspettare
il mese di giugno. Sì, sicuramente torneremo qui. Ringraziamo Joseph in regia, il nostro mitico Nicola Palumbo, tutta la redazione che ha lavorato in differita appunto per supportarci. Marco, grazie.
Grazie a voi.
Grazie
e soprattutto a Nicola Palumbo, che
grazie,
è il mio nuovo miglior amico.
È nato un amore. Ma noi, prima di lasciarvi con la consueta rubrica delle EU Skills, che come sapete non può mancare nelle nostre puntate di Eurofonica, vi diamo appuntamento per domani, perché domani saremo, anzi noi stanotte partiamo per esserci, saremo a Verona per un appuntamento importantissimo per noi di Raduni, il Festival delle Radio Universitarie, dal 18 al 20 a Verona. Quindi se passate di lì, sappiate che domani alle 18 Eurofonica sarà presente in una tavola rotonda dedicata alle college radio internazionali. Grazie a tutti, le EUSKIS per voi, da Strasburgo è tutto. Ciao!
EU Skills, la rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea.
Eccoci tornati con un nuovo appuntamento di EU Skills, la rubrica di Eurofonica che ogni settimana vi suggerisce stage, borse di studio, tirocini e offerte di lavoro dell'Unione Europea. Vediamo insieme quali sono le nuove opportunità da cogliere al volo. Sei appassionato di marketing e comunicazione? Abbiamo il lavoro che fa per te. La Smart Energy Demand Coalition, l'associazione europea che promuove la ricerca e l'innovazione tecnologica in campo energetico, cerca un giovane collaboratore che si occupi di pubblicizzare il progetto. I compiti richiesti riguardano infatti la preparazione di materiale pubblicitario e comunicati stampa, organizzazione di eventi e social media management. Per poter far domanda è necessario avere una laurea in comunicazione o giornalismo, aver avuto esperienze lavorative nel settore, avere un'ottima conoscenza dell'inglese e interesse per le tematiche ambientali. L'ammontare della retribuzione varia sulla base delle proprie competenze. Per fare domanda hai tempo fino al 6 giugno. Tutte le informazioni sul sito smartenergydemand.eu. Sei un laureato in lingue e hai una conoscenza perfetta della lingua di Goethe? Il Centro di Traduzioni dell'Unione Europea sta cercando un traduttore per il tedesco da assumere con contratto di lavoro rinnovabile della durata di 3 anni. Il lavoro consiste nella traduzione in tedesco di testi scritti in inglese e in altre lingue dell'Unione Europea. La sede dell'impiego è a Lussemburgo. Per poter fare domanda è necessario avere una padronanza perfetta del tedesco e un'eccellente conoscenza dell'inglese e del francese, o in alternativa dello spagnolo. Requisito importante è inoltre quello di aver maturato almeno un anno di esperienza come traduttore. La selezione prevede una prova scritta di traduzione e un colloquio orale. In caso di assunzione è previsto uno stipendio di 4.600 euro al mese. C'è tempo fino al 29 maggio per fare domanda. Se vuoi saperne di più, consulta il bando sul sito cdt.europa.eu. E noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova rubrica delle nostre EU Skills. Giuliana Ricozzi di EU Radio Siena per Eurofonica.
Eurofonica. Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.